Nonno Domenico racconta di Domenico Visigalli. Battesimo e viaggio per Firenze. Ma oramai per me si avvicinavano la data del battesimo e la partenza per Firenze. Io sognavo a occhi aperti continuamente. Avevo seguito tutti gli studi biblici del fratello catalano. Leggevo assiduamente la mia Bibbia, avevo sempre un sacco di domande da fargli, osservavo il sabato e avevo dovuto abbandonare la scuola proprio per l'osservanza del sabato. Anche mio padre osservava il sabato e aveva smesso da tempo di fumare. Leggeva la Bibbia al mattino presto, prima di andare al lavoro, e il suo libro preferito della Bibbia erano i Salmi, che leggeva sommessamente a bassa voce. Saremmo stati battezzati insieme, era una gran bella prospettiva ed eravamo tutti contenti. Sarebbe venuto il pastore Luigi Ber e dopo il battesimo sarei partito finalmente con lui a Firenze. Evviva! Evviva! Ma sembrava che qualcuno non fosse d'accordo che io partissi per il continente. Ma procediamo con ordine. Il pastore Ber arrivò con il solito treno di Olbia. Ci aveva dato appuntamento alla stazione di Macomer per giovedì 15 ottobre al mattino, verso le 10. E noi quattro, i miei genitori, il piccolo Vittorino, quasi 11 mesi, ed io, salimmo sullo stesso treno e raggiungemmo Cagliari in poche ore. Il fratello catalano abitava in via Bellini numero 4, zona periferica, proprio di fronte a un'altura spoglia chiamata Monte Urpinu. Monte Urpinu. La cerimonia battesimale, però, non avvenne in casa del fratello catalano, che non disponeva di una vasca da bagno, ma in casa di una famiglia della Chiesa Battista che l'anno prima aveva già ospitato mia madre per il suo battesimo. In quella famiglia c'era una ragazza di 20 anni o poco più, che rividi a Cagliari. Udite, udite, che rividi a Cagliari molti anni dopo, negli anni 90, pensate. A quel tempo io tenevo una serie di conferenze sull'Apocalisse nella nostra chiesa di Cagliari, in via Sebastiano Satta. La ex ragazza del 1942 era diventata un'anziana signora che si ricordava bene del mio battesimo e anche il ragazzo di 14 anni era diventato un nonno dai capelli bianchi e dalla barba bianca. L'incontro fu veramente patetico e commovente. Il gruppo avventista cagliaritano a quel tempo era formato dal fratello catalano, sua moglie, una giovane siciliana e un fratello, l'unico sardo, un fratello di Capoterra, un paese vicino, e mia madre. 5 persone in tutto, alle quali ci saremmo aggiunti noi due, mio padre ed io. Non c'erano camici, battesimali. I due catecumeni erano in mutande, lunghe mio padre, corte io, a torso nudo. Una breve meditazione del pastore Ber, un canto, le domande di rito, una preghiera, e poi il celebrante immerge il padre e successivamente suo figlio nella vasca. Le cose essenziali nella cerimonia battesimale biblica sono tre: il credente con la sua fede, il ministro di Dio e acqua sufficiente per l'immersione. Il credente con la sua fede, il ministro di Dio e acqua sufficiente per l'immersione. Che poi sia l'acqua di un fiume o del mare o del grande battistero di una chiesa non ha importanza, non ha nessuna importanza. Non accade spesso che un padre che aveva 51 anni e il suo ragazzo vengano battezzati insieme. Fu molto semplice, molto bello, molto toccante. Come ricordo, il pastore mi consegnò una bella cartolina raffigurante una Bibbia aperta davanti a una candela accesa, con le parole del Salmo 119-105. Ve le ricordate? La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Poi andammo a casa del fratello catalano, dove celebrammo la Santa Cena. Dopodiché mangiamo qualcosa e in serata riprendemmo il treno per Macomer, dove rientrammo a notte alta, un giorno molto lungo e molto bello. Avevo giusto il tempo per fare la valigia e partire per Firenze. Il pastore Ber era rimasto a Cagliari per il sabato, ma ci aveva dato ordini precisi. Trovarsi domenica 18 ottobre, ora tale, alla stazione di Macomer. Lui sarebbe stato sul treno proveniente da Cagliari per Olbia e mi avrebbe accompagnato a Firenze. Che bellezza! Ma che bellezza! Ci saremmo imbarcati la sera stessa alle 23 per Civitavecchia. Una vecchia foto ingiallita, formato piccolo, come si usava allora, scattata nel cortiletto di casa Catalano, ricorda quello storico 15 ottobre 1942, giovedì. In piedi mio padre, io, il fratello di Capoterra, sedute la sorella siciliana, poi la bambina Anna Catalano, mia madre con Vittorio in braccio, con tanto di pagliaccetto azzurro, la sorella Catalano e il figlio Gabriele di forse 7, 8, 9 anni. Ora mi viene da ridere, pensando alla valigiona di cartone che mi portai dietro rispetto ai pochi indumenti che ci misi dentro. Poca roba di un ragazzo povero. Tra l'altro, due paia di pantaloni, uno grigio e l'altro chiaro, anzi, un paio di pantaloni, perché quello grigio, un paio grigio ce l'avevo indosso, una giacca marroncino di mio fratello, che aveva 6 anni più di me, tanto lui era militare. E questa, scusate l'interruzione, ma mi sembra la saga della povera gente. Sarebbe servita quella giacchetta di mio fratello, color marroncino, per il sabato. Quella grigia la indossavo e sarebbe diventata celebre. E c'era bisogno di quella valigiona? Già. Ma avevo ficcato nella valigione i miei libri di scuola, che non sarebbero serviti a niente e che pesavano ben bene. E il grosso volume dei Promessi Sposi illustrato a colori da Tancredi Scarpelli, un pittore famoso del tempo. Mio padre mi aveva dato il suo giaccone ricavato dal mantello nero alla Giuseppe Verdi, ma quello era troppo ingombrante e lo avrei tenuto sul braccio. Insomma, a farla breve, tutta roba firmata, avete capito tutto. Una cosa un po' strana e curiosa nello stesso tempo. Il pastore Bear mi aveva consigliato di fare degli sciacqui nasali. Già, sciacqui nasali con camomilla, che avrebbero aiutato a migliorare la mia respirazione. Quindi mia madre mi preparò una bella bottiglia da 1 litro piena di camomilla. Ma devo confessarvi che dopo un paio di tentativi non feci più sciacqui nasali e buttai via la camomilla, oramai andata male. Poi mia madre mise in valigia del filo, degli aghi e un ovetto di legno che sarebbero serviti a rammendare i calzini. Mia madre mi preparò un po' di roba da mangiare per il viaggio. 4 pere con la buccia marroncino, non mi ricordo di che tipo sia questa pera. Un po' di pane e formaggio. Il tutto in una scatola da scarpe legata con lo spago. Insomma, c'era abbastanza roba da portare per le esili braccia di un 14enne. Meno male che quelle braccia le avevo irrobustite con il secchio della calce e con il battimazza con mastro marrante. Sul treno proveniente da Cagliari, il pastore Bear mi aspettava e aiutava mio padre a sistemare la valigiona e il resto sulle reticelle. Lui e la mamma piangevano. Io avevo dato un bacetto a Vittorino nella culla, rimasto a casa con Giannina, 10 anni. Non vi ho ancora detto che Vittorino aveva i capelli rossicci e, strano, aveva un ciglio bruno e un ciglio biondo rossiccio. E mia madre diceva che in fatto di capelli aveva preso dagli Zazzera, più precisamente dal nonno Domenico, suo padre, quello per intenderci che come ricetta per la pace diceva di buttare giù il campanile, così la guerra sarebbe finita. Ve lo ricordate? Ai Visigalli restavano i figli piccoli, Giannina e Vittorino. Pepino, ora 20 anni, a militare, e Domenico, che era partito per Firenze a studiare. La casa era mezzo vuota. I miei si consolavano al pensiero di aver affidato Domenico al migliore accompagnatore. Ignari, ovvio, ignari di quello che stava per accadere. Sul treno il pastore Bert parlò della Bibbia ai compagni di viaggio. Aveva sempre la Bibbia a portata di mano e la leggeva, e le persone gli facevano delle domande e lui rispondeva. Io ascoltavo e imparavo ed ero al settimo cielo. Ah, che bello partire per Firenze. Arriviamo a Olbia e qui incominciano i guai. Il pastore Bear, che aveva prenotato il posto sulla nave, poteva partire, ma io no. Avevo il lasciapassare, una specie di carta d'identità, ma non la prenotazione per la nave. Il pastore Bear fece capire la situazione. I miei genitori mi avevano affidato a lui e non potevo fare il viaggio da solo. Credo che la nave della compagnia Tirrenia non facesse la spola tra Olbia e Civitavecchia e non ci fosse tutti i giorni come in tempo di pace, e non credo nemmeno che ci fossero navi di linea, ma piuttosto navi da guerra adibito a servizio civile anche, che potevano difendersi in caso di attacco aereo, figuriamoci. Insomma, non c'era proprio niente da fare. Il pastore Bell poteva partire quella sera stessa alle 23, ma io no. Il mio accompagnatore, da bravo tedesco, non si dette per vinto e volle vedere niente meno, sapete chi? Non potreste mai immaginarlo. Il comandante tedesco della piazza di Olbia, pensando potesse fare qualcosa. Il comandante tedesco della piazza di Olbia era un maggiore che ci ricevette gentilmente, tanto più che il pastore Bear perorava la mia causa in tedesco. Ma non ci fu nulla da fare. Io non capivo una parola, anzi no, una parola la indovinai, perché era accompagnata da grandi gesti di diniego della testa da parte del maggiore tedesco. Nein! Nein! Cioè no! No! Il maggiore ripeteva sempre queste due parole, nein! Nein! In risposta alle richieste del pastore Bear. Io, l'oggetto della contesa, tra virgolette, assistevo imbranato a quel burrascoso colloquio. Alla fine, uscendo dall'ufficio, il pastore Bear mi disse con tristezza: senti Domenico, non c'è proprio niente da fare, tu dovrai partire da solo, ma giovedì prossimo. Era domenica. Non c'è proprio niente da fare, tu dovrai partire giovedì prossimo. Te la senti? E che c'era bisogno di chiedermelo? Oh sì che me la sentivo. di fare il viaggio da solo. A 14 anni non si possono vedere le cose nella loro complessità, naturalmente. Ha avuto il mio consenso, il presidente fece scattare un piano di emergenza. Io avrei dovuto aspettare l'imbarco lì a Olbia, nella camera di una trattoria alloggio, dove c'era un commerciante avventista pugliese ammalato di polmonite, che veniva spesso in Sardegna per ragioni di lavoro. Era a letto. Io avrei dormito in camera sua, per terra, su un materasso di crine. Lo avrei aiutato, avrei assistito questo povero malato, avrei pagato 4 lire al giorno per l'alloggio e avrei aiutato in cucina facendo il lavapiatti, e mi avrebbero dato un piatto di minestra, pasta e patate a mezzogiorno e la stessa cosa alla sera a cena, e una tazza di latte e un pezzo di pane al mattino. Però, mi disse il pastore Baer, però tu devi dire tutto al tuo padre, scrivi una cartolina postale, lui deve sapere, capito? Devi dire tutto al tuo padre, scrivi una cartolina postale, lui deve sapere. No, non c'erano telefonini, ma che telefonini? Non si usava il telefono, non c'erano le comodità di oggi, però la posta funzionava bene. Al pastore Baer sarà rincresciuto, certo, dovere partire quella sera solo e lasciare un ragazzo affidatogli dalla famiglia in compagnia di un uomo malato, e partì quella sera dopo aver pagato il mio viaggio. Il passaggio marittimo Olbia-Civitavecchia era di 30 lire e 60 centesimi e il biglietto ferroviario di terza classe Civitavecchia-Roma-Firenze era di 189 lire, 189 lire. Mi disse che cosa dovevo fare alla stazione di Roma Termini per prendere il treno per Firenze, Santa Maria Novella. Mi fece lo schizzo del tragitto per arrivare in via Trieste 23, prendere il tram numero 3 direzione Ponte Rosso alla stazione di Firenze, poi in via Vittorio Emanuele superare i due passaggi a livello e prendere subito a destra, a metà salita sulla sinistra, il numero 23, perché via Trieste è tutta in salita e poi si incrocia con via Bolognese alla fine. Il pastore Baer insistette: scrivi al tuo padre, scrivi al tuo padre, mi raccomandò nel salutarmi. Io ubbidì, ma spedì la cartolina postale ai miei, ma la imbucai giovedì pomeriggio prima di salire sulla nave. E perché? E che non lo immaginate? Il motivo era facile da immaginare. Se avessi spedito la cartolina il lunedì mattina, ero sicuro di vedere mio padre arrivare alla sera o massimo l'indomani a riprendermi e a riportarmi a casa. Perché quale genitore responsabile avrebbe lasciato il suo ragazzo fare quel viaggio da solo? Era già rischioso in tempo di pace Figuriamoci in tempo di guerra, e mio padre la guerra la conosceva molto bene. Ma io volevo assolutissimamente andare a Firenze. Scherziamo? Sicché, senza tentennare, decisi di fare quello che feci. I miei credevano che io fossi a Firenze, invece ero rimasto a Olbia a fare l'infermiere e il lavapiatti. Il Signore protesse quel ragazzo povero che voleva studiare per servirlo. Dice il Salmo 34, versetto 7, l'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Il malato era sempre allettato e la degenza si presentava lunga. No, non c'era, no. Non c'era penicillina, non c'era niente. Io lavavo molti piatti e pentole nella cucina della trattoria. Faceva ancora molto caldo. Dormivo per terra sul vecchio materasso di crine, lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 ottobre 1942, i giorni non passavano mai. Per la storia però, in quei giorni, e io non lo sapevo, per la storia, in Africa settentrionale, l'ottava armata inglese del generale Bernard Montgomery stava per dare inizio al suo massiccio attacco contro le forze italo-tedesche nella località di El Alamein, in territorio egiziano. Forze italo-tedesche che erano arrivate, pensate, a circa 100 chilometri da Alessandria d'Egitto, ed erano comandate dal generale tedesco Erwin Rommel, la famosa volpe del deserto per la sua astuzia, chiamata così. E lì, nella battaglia di El Alamein, gli italiani lasceranno sul terreno oltre 7.000 morti. 7.000 morti. E gli inglesi ricacceranno italiani e tedeschi oltre la Cirenaica e la Tripolitania fino in Tunisia, e uniti agli americani il 10 luglio 1943 sbarcheranno in Sicilia e insieme risaliranno lo Stivale. Avevamo conquistato la Libia nel 1911. Un particolare che forse non tutti sanno: nell'estate del 1942, vedendo le fulminee vittorie tedesche, il duce volò in Libia ed era pronto, pensate, era pronto a fare il suo ingresso trionfale, novello Cesare, ad Alessandria d'Egitto, sul suo cavallo bianco. Questa è storia. Non sono storie, storia della vanità, ma pensate quanti soldi furono spesi per trasportare il duce fino per farlo entrare vittorioso, come Cesare un tempo andò da Cleopatra. Cleopatra non c'era più, ma lui voleva trionfare. Solo che invece di entrare in Alessandria d'Egitto, i tedeschi dovettero battere in ritirata con gli italiani. In attesa del trionfo se ne stava però ben lontano dal fronte, molto lontano, perdendo il tempo, sapendo cosa faceva, andava a caccia di quaglie e di perdici. Che eroismo, i dittatori, che eroismo! Andava a caccia di pernici e di quaglie e avrà fatto chissà quante padelle, cioè non le avrà nemmeno colpiti. E tornò mogio mogio a Palazzo Venezia perché gli italiani e i tedeschi invece di entrare ad Alessandria d'Egitto dovettero ripiegare in modo fulmineo. Un vecchio proverbio dice, ve lo ricordate? Prima di vendere la pelle dell'orso, cosa bisogna fare? Bisogna ammazzarlo, prima però. Finalmente arrivò la sera di giovedì 22 ottobre. Dopo aver saldato il piccolo conto con la trattoria alloggio, pagando lire 16 e aver salutato il commerciante avventista malato, sempre a letto, mi recai da Olbia a Isola Bianca, cioè al molo di imbarco, in carrozza. Per la prima e ultima volta nella mia vita, prima e ultima volta. E mi costò ben 5 lire. Le mie finanze si stavano assottigliando. I miei mi avevano dato 50 lire, mi restavano 29 lire. La scatola con le pere, il pane e il formaggio era rimasta intatta. Salì a bordo della nave. Se ben ricordo, era una nave da guerra, l'incrociatore Garibaldi. Mi fu indicata una cucetta in un grande dormitorio semideserto. C'era una puzza da officina meccanica. Tutto era unto e bisunto. Io mi muovevo a fatica con la mia valigiona, la mia scatola da scarpe con le cibarie e il giaccone di mio padre che per poter essere più libero avevo indossato e sudavo come un cavallo. Mancava l'aria. Incominciai a attingere dalla scatola per fare un po' di cena, ma io volevo vedere le manovre di partenza. Ma non volevo lasciare la valigione incustodita per paura che me la rubassero. Sicché salii sul ponte verso mezzanotte. Era una notte splendida di luna, come con un mare calmissimo, una tavola. Ma scoprii che c'erano altre navi. E mi accorsi di viaggiare in un convoglio militare composto da navi grandi e piccole, forse cacciatorpediniere, che ne so io. Un idrovolante ci scortò con le sue evoluzioni per un'ora dalla partenza e un altro idrovolante venne a scortarci a un'ora dall'arrivo a Civitavecchia. E vedevo dalle scie che le navi procedevano a zigzag, con tutta probabilità per difendersi da un eventuale attacco di sommergibili nemici. Scesi per cercare di dormire, ma ero preoccupato per la mia valigiona. Per i poveri, anche una cosa da poco diventa preziosa. Mi risuonavano negli orecchi le parole di mio padre, che mi ammoniva ad essere sempre prudente, Non ti fidare mai di nessuno, mi aveva raccomandato. Non ti fidare mai di nessuno. E se mentre io dormivo qualcuno mi avesse rubato la mia valigiona? C'erano i documenti, tra cui la preziosa tessera non aria, senza la quale in tempo di guerra non si mangiava. Un po' di umorismo. Mio padre mi aveva dato una cordicella abbastanza lunga, con la quale mi legai alla mia valigiona, in piedi, che era stata messa in piedi accanto alla cuccetta e al letto, per impedire un eventuale furto. Ma era diventata una fissazione la mia, non pensando che i ladri sono sempre attrezzati e come minimo hanno in tasca un coltellino. Adesso mi viene da ridere, allora no. Ma fu una specie di dormiveglia e non riposai per niente. Finalmente, verso le 6 del mattino, il rombo dell'idrovolante ci avvertì che stavamo quasi per arrivare sani e salvi, grazie al Signore. Operazioni di sbarco laboriose. Salgo sul treno per Roma che aspettava di fronte al molo e che parte dopo un'oretta circa. Già da Civitavecchia a Roma ci sono meno di 100 chilometri. Treno affollatissimo. A metà percorso circa, non ricordo esattamente dove, il treno si ferma in piena campagna. Tutti si chiedono ansiosamente cosa succeda, guardando fuori dai finestrini. A un tratto un grido: allarme aereo! Allarme aereo! E tutti si slanciano fuori dal treno urlando e scrutando il cielo e cercando riparo. Ma dove? Siamo in mezzo ai campi. Le madri erano spaventatissime, i bambini piangevano, urlavano, gli anziani si trascinavano come potevano. Cercammo un fosso asciutto, ma come al solito, in queste occasioni c'è chi prega e c'è chi bestemmia. Faceva impressione quel treno vuoto, sulla massicciata, con gli sportelli spalancati, e centinaia di viaggiatori acquattati lì intorno. Ad un tratto, gran silenzio. Tutti scrutano il cielo, ma nessun aereo appare, meno male. Ancora un po' di tempo e i cacciabombardieri inglesi e americani spadroneggeranno i nostri cieli, mitragliando treni, macchine, case, biciclette, tutto con pallottole da 20 mm, mentre gli stormi di centinaia di bombardieri con il loro carico di bombe dirompenti e incendiarie ridurranno in macerie le nostre belle città. Molte erano già state bombardate. Io, tanto per cambiare, ero preoccupato per la mia valigiona, ma nessuno l'aveva toccata. Ma che gli importava della mia valigiona a tutti quei poveretti come me? I viaggiatori ritornano in silenzio e ancora spaventati ai loro posti sul treno, Arrivammo a Roma Termini con un forte ritardo e io dovetti correre col mio bagaglio a prendere al volo il direttissimo per Firenze sull'ultima carrozza. E stava per partire quel treno, sudato fradicio e con la lingua in fuori, stracco come un ciuco. Da Roma a Firenze, col vecchio tracciato, c'erano 316 chilometri e il direttissimo ci metteva 4 ore e mezza. Ma è già da parecchi anni che le distanze si sono accorciate. Oggi con la nuova direttissima ci si mette 1 ora e mezzo o poco più. Io arrivavo all'Istituto Avventista di Cultura Biblica di Firenze come un naufrago arriva sulla terra asciutta, o come un viandante assetato all'oasi. Uso termini di paragone di allora, oggi si renderebbe meglio l'idea parlando di un'auto in autostrada col serbatoio quasi a secco quando appare all'orizzonte una stazione di servizio. È vero o no? Il momento per me era veramente storico e decisivo. Avevo in mano il foglio che segnava il percorso da Ponte Rosso, inizio della via Bolognese e poco distante da Piazza Cavour. Ero accaldato, emozionato, molto stanco, assetato, affamato, ma ero felice, 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 e avrei voluto gridarlo a tutti. Felice con le mie 29 lire rimaste e la mia valigiona piena di roba povera, perché ero povero, figlio di poveri, ma scoppiavo dalla gioia. Forse era proprio per quello che scoppiavo dalla gioia. C'erano, e forse ci sono ancora, ragazzi che piangevano e piangono perché devono andare in collegio. E c'erano e ci sono ragazzi che invece scoppiano e scoppiavano dalla gioia come me per andare in collegio. Il mondo è bello perché è vario. Era la soddisfazione di un ragazzo di 14 anni che era riuscito da solo, con l'aiuto di Dio, a fare il lungo e pericoloso viaggio per mare, in convoglio militare e poi quello da Civitavecchia a Roma e finalmente da Roma a Firenze e dalla stazione alla scuola, all'Istituto Avventista di Cultura Biblica. Era una grande vittoria per il ragazzo proveniente dalla lontana provincia a studiare teologia nella celebre città del fiore. La valigiona ormai al riparo dal pericolo di furto e la scatola da scarpe conteneva solo una pera piuttosto mal ridotta. Ancora dopo tanti decenni, quei giorni di ottobre 1942, 18, domenica, 19, lunedì, 20, martedì, 21 mercoledì e 22 giovedì e 23 venerdì che videro il mio fortunoso viaggio da Macomer a Firenze non si possono cancellare dalla mia mente. Era il tramonto di venerdì 23 ottobre 1942. Poche ore dopo in Africa settentrionale, in Egitto, l'ottava armata inglese del generale Montgomery avrebbe attaccato violentemente italiani e tedeschi, dando inizio alla battaglia, alla celebre battaglia di El Alamein, che sarebbe durata fino al 4 novembre.
fiate di dolce passione. Quante lusinghe ci dà chi ci vuol bene, ma fra le tante tu sola, signora illusione, ci dai la gioia d'amor senza parlare. Illusione, dolce chimera sei tu, che fa sognare in un mondo di rose tutta la vita. Frasi d'amore, di fedeltà, che un altro cuore ripeterà. Illusione, dolce chimera sei tu, che fa sognare, sperare, amare tutta la vita.